Bentrovati, abbiamo appena cominciato la nostra Quaresima e vogliamo che sia un momento buono, ricco, fecondo per la nostra vita umana e spirituale. E questi incontri che abbiamo progettato e che insieme vivremo vogliono offrirci un percorso di vita cristiana, indicando cioè un itinerario da seguire abitualmente. Alla domenica c'è la presentazione della parola di Dio. In ogni celebrazione eucaristica la parola di Dio è un piatto forte. E andiamo a messa proprio per ascoltare quella parola di Dio. È bene conoscerla sempre meglio. E quindi questi incontri del venerdì sono delle occasioni per approfondire il Vangelo che di domenica in domenica viene proposto nelle settimane di Quaresima. È quello che possiamo fare anche per conto nostro, magari con più difficoltà, ma l'itinerario dovrebbe essere quello. Io cerco di capire meglio la parola di Dio, la ascolto, la medito, ci penso, cerco di studiare, di memorizzare, di capire quello che il Signore mi dice e poi trasformo in preghiera quello che ho accolto come ascolto. È il momento della restituzione della parola. Io ascolto e poi reagisco e parlo con il Signore in base a quello che ho ascoltato. Avete tra le mani quel foglietto che è un sussidio che mi hanno chiesto tempo fa di preparare, in diverse parrocchie lo stanno adoperando. È uno strumento che presenta un commento al Vangelo della Domenica. Già da parecchio tempo, alla fine della messa, lo distribuisco a chi ha piacere di averlo. È uno strumento che può essere valorizzato, può essere anche un po' di più ricercato da voi stessi, conservato come un aiuto. È un aiuto, semplicemente, un mezzo, come può essere il messalino. L'anno scorso avevo insistito sul messalino e molti di voi se ne sono dotati. È uno strumento utile anche quello, avere a casa, a portata di mano, il messalino è lo strumento per poter accedere facilmente alla Bibbia liturgica. Ma averlo significa usarlo, e abitualmente, con un impegno di lettura, di ascolto, di riflessione. Su questo foglietto, oltre al testo, avete anche qualche commento. Sulla prima pagina è riportato sempre anche il Salmo responsoriale, elemento che deve diventare importante come preghiera continuata di tutta la settimana. Un suggerimento che mi hanno dato è quello di inserire delle frasi tratte da qualche discorso di Papa Francesco, proprio perché l'argomento interessa, e allora non sempre molto legato con l'insieme, ho cercato di proporre qualche frase un po' forte e interessante che il Papa ha pronunciato. Li utilizziamo in queste serate perché ci offrono il Salmo responsoriale che leggiamo come preghiera di inizio, vi troviamo il testo del Vangelo su cui facciamo la meditazione e sotto il testo del Vangelo una orazione domenicale, testo abbastanza recente, scritto proprio in funzione del brano evangelico, e lo adoperiamo come preghiera di conclusione. Iniziamo allora la nostra meditazione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ripetiamo insieme: perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostieni in me uno spirito generoso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Formaci, o Padre, alla scuola della tua sapienza, perché l'impegno quaresimale lasci una traccia profonda nella nostra vita. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Misericordia, ci mettiamo in ascolto del Vangelo secondo Matteo, al capitolo 4. Ogni prima domenica di Quaresima è proposto il brano evangelico delle tentazioni. In particolare, Matteo e Luca raccontano diffusamente questo episodio. Marco invece lo accenna solo. Ogni anno si segue uno dei tre evangelisti sinottici, Matteo, Marco e Luca. Quest'anno liturgico, che è iniziato con l'Avvento, è segnato con la lettera A, quindi convenzionalmente è l'anno A in cui si legge soprattutto il Vangelo secondo Matteo. L'anno prossimo sarà il B, in cui si leggerà soprattutto Marco, e poi sarà il C, come l'anno scorso, e si leggerà soprattutto Luca. Dopodiché si ricomincia il ciclo e avanti così, sempre. È un modo interessante, pensato dal Concilio, per moltiplicare le letture bibliche, per aumentare la varietà dei testi, perché avere un ciclo annuale avrebbe ridotto di molto. Invece un ciclo triennale permette di utilizzare molto materiale biblico. È un enorme vantaggio, una benedizione. Mai nella storia della Chiesa i fedeli avevano avuto tanta parola di Dio proposta, presentata, spiegata. Speriamo che porti frutto, che aiuti. L'abbondanza c'è, l'offerta non manca. Quest'anno A è quello che rispecchia lo schema antico della tradizione quaresimale e quindi comprende anche i tre grandi Vangeli della Samaritana, del cieco nato e di Lazzaro, che sono di Giovanni. Non ci sono negli altri evangelisti, ma lo schema antico della Quaresima romana prevedeva la lettura di questi tre Vangeli. Si è conservato l'uso nell'anno A, che è proprio questo. E allora cogliamo l'occasione per presentare tutti questi Vangeli che sono proprio quelli dell'itinerario quaresimale ideale, quello più antico. Si comincia col tema delle tentazioni. In Giovanni non ci sono. E allora si legge dal testo di Matteo. Ci soffermiamo su questo testo e cerchiamo di approfondirlo. Lo conosciamo molto bene. Viene subito dopo il battesimo di Gesù. Se cercate nel Vangelo completo, vi accorgete che il battesimo di Gesù è raccontato alla fine del capitolo 3. Subito dopo, si dice, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. È la prima cosa che viene fatta da Gesù dopo quel momento di investitura solenne. Nel battesimo di Gesù il Padre lo presenta. Questo è il figlio mio, l'eletto. In lui mi compiaccio. Appena finito questo momento solenne in cui inizia il ministero pubblico, di fatto Gesù si ritira. Gesù fu condotto dallo Spirito. È paradossale. La prima azione che fa Gesù è espressa con un verbo al passivo. Fu condotto. Non andò, decise di andare, ma fu condotto. Gesù si lasciò guidare dallo Spirito. Inizia con un atteggiamento di docilità. Si lascia portare nel deserto. Deserto è l'ambiente intorno ai guadi del Giordano dove è stato celebrato il battesimo, quindi non è andato molto lontano. È una zona poco abitata. Si ritira in un ambiente solitario per essere tentato dal diavolo e per progettare il suo ministero. È una specie di momento di esercizio spirituale, di riflessione, per poter scegliere secondo il criterio di Dio. È il momento in cui Gesù deve cominciare l'opera. E si domanda come opererò, quale sarà il mio comportamento, che cosa farò. È il momento in cui uno passa in rassegna varie modalità. È il momento della scelta. Uno deve decidere che linea seguire. È il momento della tentazione. Tentazione in senso di prova, di verifica, di esame delle possibilità per scegliere la via giusta. Questo episodio è un racconto didascalico. Non è un fatto di cronaca. È un testo scritto proprio per la catechesi, per insegnare ai cristiani a scegliere come ha scelto Cristo e mostrando che lui avrebbe avuto la possibilità di fare altre cose, di fare altre scelte. Non è un episodio in cui ci siano dei testimoni. Gli apostoli non sono ancora chiamati. Gesù è da solo. E quindi, se gli apostoli che hanno scritto questo testo sanno qualcosa, è perché Gesù gliel'ha raccontato. E gliel'ha raccontato in un modo che serve appunto per mettere in evidenza varie possibilità, fra cui egli ha scelto. Ma le tentazioni di Gesù si sono moltiplicate lungo tutta la sua vita. Tutto il periodo del ministero è stato continuamente segnato da tentazioni. Chi lo tentava? I suoi discepoli. Quando Gesù dice: vado a Gerusalemme dove mi arresteranno, mi uccideranno, ma il terzo giorno risorgerò, Pietro lo prende in disparte e gli dice: discorsi del genere non devi nemmeno farli, non vanno bene, una cosa del genere non ti succederà mai, non devi, non bisogna. E Gesù si rivolge a Pietro chiamandolo Satana. Satana. Mettiti dietro di me, Satana. Quella è una tentazione. Quello è un esempio dove il discepolo di Gesù, quello più vicino, subito dopo che ha riconosciuto in Gesù che è il Cristo, propone a Gesù qualche cosa che non va bene. Perché Pietro ragiona con la mentalità umana. Secondo il suo modo di pensare, il Messia dovrebbe fare dell'altro. E quindi gli dice: è meglio fare diversamente. Gli dà dei consigli, ma sono consigli sbagliati. Eppure Pietro è convinto che siano consigli giusti. Il suo modo di vedere è quello. Eppure sta facendo il Satana. La parola Satana non è un nome proprio, è un nome comune. È un termine ebraico. Bisognerebbe utilizzarlo sempre con l'articolo, perché dicendo Satana e scrivendolo maiuscolo si finisce per identificare con un personaggio e farlo diventare un nome proprio. È il Satan. Propriamente non c'è la A finale. Il Satan è l'ostacolatore, quello che boicotta, quello che mette i bastoni fra le ruote, quello che fa inciampare, quello che cerca di rovinare l'impresa, il rompiscatole, il danneggiatore. È un termine che nel linguaggio ebraico designa il pubblico ministero. Quindi indica un ambito giudiziario dove c'è il ruolo dell'accusa, del trovare il difetto, dell'evidenziare lo sbaglio e bloccare. Il termine quindi è generico. Indica chiunque si oppone, contesta, cerca di bloccare. In greco Satan è stato tradotto con diabolos. Anche diavolo è un nome comune. Vuol dire gettare attraverso. È proprio l'idea del mettere i bastoni fra le ruote. Il diavolo è quello che si mette di traverso, che cerca di tagliare la strada, di rovinare il cammino, di danneggiare l'impresa. Quindi chiunque di noi può essere un Satana o un diavolo. È una funzione. Quando io blocco un'iniziativa, cerco di danneggiarla, remo contro, ho una funzione diabolica. Diverso è il termine demone. Demone o demonio indica un angelo caduto, quindi una figura soprumana, ribelle a Dio, e noi demoni non lo siamo. Siamo uomini, non saremo mai angeli, né buoni né cattivi, siamo uomini, possiamo essere buoni o cattivi, ma uomini. Diavolo o Satan invece è una funzione. E quindi in questo racconto noi troviamo all'inizio dell'attività di Gesù sintetizzata una serie di proposte alternative che sembrano facilitare il compito di Gesù, ma di fatto lo bloccano, lo rovinerebbero. Lungo tutto il suo ministero, discepoli e avversari hanno continuamente proposto a Gesù altre strade e sono state tutte tentazioni. L'ultima tentazione, qualcuno ricorderà che è stato anche un titolo di un film di diversi anni fa, l'ultima tentazione è sulla croce, quando gli dicono: se sei figlio di Dio, scendi dalla croce e ti crederemo. Ma quella è una tentazione bella e buona, formulata proprio come queste che troviamo all'inizio. Probabilmente è stata l'occasione della croce quando hanno detto: se sei figlio di Dio, scendi dalla croce e vedrai che ti crederemo. Avrebbe potuto ascoltarli. Non li ha ascoltati. È rimasto in croce ed è morto. Era una tentazione anche quella. Dunque, il racconto di Matteo ha raccolto tre esemplari tentazioni per mostrare come Gesù scelga la via di Dio e non accetti altre alternative. Così attraverso questo schema noi comprendiamo qual è la via di Dio. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. I 40 giorni non vengono raccontati. È un periodo di isolamento, di riflessione, di preghiera. È logico che dopo un così lungo digiuno, mangiando pane secco e poca acqua da bere, abbia fame. Ed ecco, il tentatore si muove proprio sulla fame. visto che ha fame, gli dà un suggerimento. Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Molte volte nelle raffigurazioni artistiche il diavolo non viene raffigurato con immagini mitologiche strane, ma viene vestito in abiti da saggio, da sapiente, addirittura da monaco. È frequente la connotazione del diavolo come un vecchio saggio che ha tutta l'aria dell'essere persona buona, rispettabile, e dà un suggerimento che sembra più che positivo. Se tu sei figlio di Dio, se è vero che lo sei, nel battesimo la voce del cielo ha detto «Questo è il mio figlio», ma allora, se è vero che lo sei, devi avere del potere, e allora usalo il potere. Trasforma le pietre in pane. Hai fame? Ci vuole poco. Basta trasformare le pietre in pane. Non solo, ma dietro a questa proposta c'è un metodo di fare il Messia. Distribuire regali, perché uno da mangiare non ha bisogno delle pietre del deserto, ma se hai il potere di trasformare le pietre in pane, pensa a quanto ne puoi fare. Puoi dare da mangiare gratis. Se tu dai da mangiare gratis alla gente, ti vengono dietro. È il modo migliore. Fai dei regali, fai dei piaceri, fai i favori a tutti quelli che li vogliono, distribuisci quello che vogliono, toglili le soddisfazioni, ti acclameranno subito. È un metodo seguito abitualmente, è il sistema politico del fare dei favori per avere un bacino di utenza, dare qualche cosa per poter avere il riconoscimento. Pensate a tutte le promesse. E molte volte per poter avere ancora l'appoggio bisogna continuare. Panem et circenses, teorizzavano i romani. Al popolo bisogna dare pane e divertimento. Date da mangiare, fate dei regali, fateli divertire, e il popolo va avanti tranquillo. È un suggerimento diabolico. Prendili per la gola. Come figlio di Dio tu puoi offrire loro ogni ben di Dio e vedrai che li conquisti. Che cosa c'è di pericoloso in questa tentazione? Anzitutto l'idea che trasformare le pietre in pane serva per nutrire Gesù. Gesù dovrebbe utilizzare il suo potere per togliersi la fame. Fare qualcosa per sé. Usare il potere divino come una magia per i propri interessi. In fondo è una cosa buona, il pane è una cosa buona. Tu puoi trasformare e allora fallo. Ci guadagni tu e ne dai a tutti gli altri e ci guadagni in seguito. Gesù risponde non con una frase propria, ma con una citazione della Bibbia. E questo è un altro elemento catechistico molto importante. Per poter vincere i consigli subdoli, bisogna conoscere le scritture. Bisogna avere i criteri di Dio. Non possiamo usare la nostra testa come criterio, ma è necessario conoscere il pensiero di Dio. Tutte e tre le risposte di Gesù citano un versetto del Deuteronomio, un libro attribuito a Mosè, legato a Israele nel deserto. Israele, quando era nei 40 anni del deserto, messo alla prova da Dio, fallì. Ogni volta cadde nella tentazione, cioè non reagì in modo buono. E Mosè spiega con insistenza com'è il comportamento giusto. E qui viene citato un versetto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. È una citazione di Deuteronomio 8. È un testo molto bello in cui il predicatore invita il popolo a ricordare. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il pane entra nella bocca, la parola esce dalla bocca. L'uomo ha bisogno di pane, ma non vive soltanto di pane. Non basta il cibo fisico. Per poter vivere c'è bisogno della parola di Dio. C'è bisogno di una relazione e di una parola potente che faccia vivere. La nostra vita dipende da quello che esce dalla bocca di Dio, ancora più che di quel che entra nella nostra bocca. L'esperienza del deserto è servita a Israele per comprendere il proprio limite. Hanno provato la fame, hanno capito che avevano bisogno e hanno scoperto la provvidenza di Dio. Li ha nutriti con un pane che loro non conoscevano. E questo dovrebbero avere capito, che non devono puntare tutto sul pane, cioè sui beni materiali, su quello che loro dominano e prendono, ma su quello che è la rivelazione di Dio, è la sua parola, è il suo insegnamento. Gesù obietta a quella proposta di utilizzare i beni materiali come esca l'insegnamento fondamentale della parola di Dio. Abbiamo bisogno di mangiare la parola, di ascoltare e mangiare con le orecchie, di nutrirci, di assimilare, di fare nostra questa parola. Gesù proporrà quindi una parola. Una volta ha anche moltiplicato il pane, ma provate a pensare, non ha trasformato le pietre in pane, è partito da qualcuno, un ragazzo, che aveva dei panini, che ha messo a disposizione degli altri i suoi panini. Quindi non è tanto una moltiplicazione, abbiamo sbagliato operazione, è una divisione del pane, è il miracolo della condivisione, 5 panini spezzati bastano per 5.000. Impossibile, è un miracolo. Sì, ma il miracolo è che condiviso il pane basta per tutti. La carità che condivide sazia. Questo è divino. Trasformare le pietre in pane è diabolico. La differenza non è molta, eh? Ma difatti il problema delle tentazioni è che il diavolo si veste d'angelo di luce. Non è evidente che è male quello che propone. Perché di fronte all'evidenza del male reagiamo e non accettiamo. Il problema è quando sembra bene, in fin dei conti è una cosa buona. Il problema è lì, quando dobbiamo distinguere fra una cosa che sembra buona e un'altra che sembra buona. Qual è quella migliore? Qual è quella buona per me adesso? Non in genere. Questa cosa potrebbe essere buona, ma per me adesso è veramente buona? Gesù rifiuta un miracolo per sé. Non ne ha mai fatti. A proprio vantaggio. Potrebbe venirvi in mente le nozze di Cana. Ma lì è un gesto simbolico dove non ha fatto un prodigio semplicemente per offrire del vino, ma è un segno della alleanza nuova. L'acqua è lustrale che viene resa vino buono, è il passaggio dalle purificazioni dei giudei al vino eucaristico. È un simbolo giovanneo molto profondo. Non è un giochetto diabolico, è un segno della nuova alleanza. Quando la folla accorre a Gesù perché ha regalato il pane, e il consiglio diabolico funzionava, la gente era molta più numerosa il secondo giorno, avendo saputo che dava da mangiare, Gesù non ha più moltiplicato e ha detto: mi seguite perché avete mangiato, oggi ve ne andate a comprare, non ve ne do più, dovete cercare un altro pane, dovete lavorare per un'altra ricerca. Non ha dato da mangiare per legarli a sé, ma per fare un segno e stimolarli a cercare ciò che nutre veramente. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Anche il diavolo sa la Bibbia. La conosce e la cita. Visto che Gesù adopera la scrittura, anche il diavolo adopera la scrittura e gli propone un versetto del Salmo 90. Sta scritto, gli aveva detto Gesù. E il diavolo gli risponde a tono: sta scritto, ai suoi angeli darà ordine di portarti, quindi stai tranquillo che il piede non inciampa. Se l'ha detto, lo fa, quindi tu puoi arrivare sul punto più alto del tempio, un angolo a strapiombo sulla valle, e ti butti giù. Ma pensa che spettacolarità! C'è la folla nel tempio che vede, tu ti butti nel vuoto, gli angeli ti prendono e ti portano trionfante lì davanti a tutti. Non possono fare altro che batterti le mani e adorarti. Li convinci in questo modo, sicuro. È la tentazione di un messianismo potente con opere che abbagliano. È l'offerta dello straordinario, dello strepitoso. Avrebbe potuto Gesù convincere con gesti strepitosi, effetti straordinari, costringendo a credere. Con un po' di fantasia noi potremmo immaginarne tantissime cose. Avrebbe potuto arrivare volando, avrebbe potuto fare tanti gesti che sarebbero di magia, per costringere a credere. Avrebbe potuto. In questo avrebbe potuto c'è la tentazione. Gli è venuta l'idea che si potrebbe fare così, ma l'ha scartata. Cioè, no, questa non è una strada buona. Non prendo la gente per ricatto, legandola a me con una dipendenza. Se io sono un grande benefattore e do delle cose, i dipendenti diventano legati a me. Per forza mi seguono, perché ne hanno bisogno. Non possono più mollarmi, perché sanno che se mi mollano perdono i regali. E allora mi vengono dietro docili, docili. Potrei fare così, ma non è quello che voglio fare. Non voglio dei dipendenti ricattati. Potrei mostrare un potere enorme, togliere ogni dubbio, per cui sarebbero costretti a credere. Non voglio costringerli a credere. Non è questa la strada. Bisogna conoscere la Bibbia per poter avere i criteri di Dio. Sì, ma bisogna conoscerla bene e usarla bene. È quello che intende dire il nostro racconto. Anche il diavolo usa la Bibbia, ma la usa male, la usa a sproposito. È possibile anche per noi utilizzare la Bibbia a sproposito, in modo diabolico, far dire al testo quello che ci fa comodo e usarlo a nostro vantaggio. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Citazione di Deuteronomio 6. Non sei tu che comandi. Non metterai alla prova vuol dire non pretendere di costringere il Signore a fare quello che vuoi tu. Ogni tanto qualcuno si sogna di dimostrare che Dio non esiste dicendo: gliel'ho detto, se ci sei fulminami. Passato un po' di tempo non mi ha fulminato, quindi è chiaro che non c'è. Se no mi avrebbe fulminato. Questo è un modo di pensare dove l'uomo pretende di comandare a Dio. E quante nostre preghiere rischiano di essere dei comandi, del mettere alla prova il Signore. Pretendere che faccia, metterlo alla prova, come arrischiare una impresa e poi dire: adesso devi mandarla avanti tu. Gesù si butta dal pinnacolo e dice: adesso se sono tuo figlio devi tenermi su, vuoi mica lasciarmi andare giù. Io inizio l'impresa azzardata, e pretendo che Dio faccia quello che io ho organizzato. Il povero Don Abbondio, salendo dall'innominato, fra sé pensava: il cielo è in obbligo di aiutarmi, perché non mi ci sono messo da me in questa impresa. L'idea che è in obbligo. Lui ragionava: non è mica una mia iniziativa. E allora il cielo è in obbligo. Il nostro modo di ragionare con il Signore deve essere sempre di grande disponibilità, dove non sono io che comando, ma riconosco che è il Signore che comanda. Dio, non io. E mi pongo di fronte a Lui chiedendo che cosa vuole Lui che io faccia. Non suggerendo a Lui quello che deve fare per mandare avanti la mia opera. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. La terza tentazione propone un messianismo potente, ricco, organizzato. Qualche volta l'abbiamo pensato anche noi, che se avesse organizzato un po' meglio, se avesse usato un po' più di forza, se avesse usato dei mezzi, pensate se Gesù avesse inventato la televisione qualche secolo prima, o internet, o i telefonini, comunicando a tutto il mondo, trasmettendo in un modo sensazionale i suoi discorsi a tutti gli uomini di tutto il mondo. Se avesse organizzato un sistema economico valido per eliminare le povertà, le ingiustizie, le sopraffazioni, ma quante cose avrebbe potuto organizzare con un po' di forza se fosse nato nella famiglia dell'imperatore romano e fosse diventato imperatore? Con le sue capacità e la sua potenza avrebbe potuto unificare il mondo, pacificare tutti. Se invece di guarire ogni tanto qualche malato avesse inventato il vaccino prima, non sarebbe stato meglio? Se vi ci mettete a pensare cose di questo genere, ve ne vengono tantissime. Sono tutte tentazioni, sono tutte proposte di un messianismo potente, forte, che conquista perché ha il potere, perché ha la ricchezza. È importante quella condizione. Il diavolo propone a Gesù tutte le ricchezze del mondo, purché lo adori. È un modo di dire che per avere il potere, per avere il controllo della ricchezza, bisogna adorare il diavolo. Bisogna diventare servitori del male. Allora si ottiene il potere, il controllo e il dominio, e non è poi per il bene, ma è per lo sfruttamento, per schiacciare gli altri. Chiede di adorare il diavolo. Ma in fondo adorare il diavolo non è una questione di messe sataniche, è questione di adorare la propria idea, di fare di testa propria. Questo è adorare il diavolo, cioè avere come divinità una idea diversa di quella di Dio. è una contrapposizione a lui, è l'indipendenza, l'autonomia, è l'idea dell'idolo. Guardate che idolo vuol dire immagine, e la prima immagine che noi vediamo è la nostra faccia nello specchio. Quindi l'idolo primario è il nostro io, è la nostra faccia, è la nostra testa, è il nostro gusto, è la nostra mentalità, è il nostro modo di fare. Perché? Perché ognuno è convinto di essere giusto, di essere a posto, di essere furbo, di essere bello, di essere buono, di essere bravo. E il proprio modo di pensare è quello che va bene. E Dio deve adattarsi. Gesù gli rispose: vattene Satana, sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. E proprio di nuovo dal Deuteronomio, capitolo 6, questo invito al culto all'unico Dio. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, tu amerai il Signore con tutto il cuore e adorerai Lui solo. Adorare il Signore come unico Dio è il primo comandamento, sempre dal Deuteronomio. È l'atteggiamento fondamentale di chi si riconosce come creatura e accoglie il Creatore e non si oppone. La scelta di Gesù è una scelta di un messianismo povero, di un messianismo debole. In quei giorni nel deserto Gesù scelse quella linea che poi portò avanti con decisione. Fece discernimento. E questa è una cosa importante che dobbiamo imparare. La parola è un po' strana, non è di uso comune, ma la prassi invece deve diventare abituale. Discernimento è l'arte di distinguere gli spiriti buoni dagli spiriti cattivi. Imparare a distinguere i pensieri buoni da quelli cattivi. Come parla Dio a noi? Attraverso il telefonino? Forse no. Il Signore ci parla attraverso le scritture, ci parla attraverso la Bibbia, sì, ma in mezzo a tutte queste enormi parole, qual è quella per noi? Qual è quella giusta adesso? Il Signore continua a parlarci e ci parla attraverso i pensieri e attraverso i sentimenti. Il Signore comunica con noi attraverso una via che è inspiegabile ma reale, di cui facciamo l'esperienza. I pensieri che ci vengono, da qualche parte vengono. Non tutti i pensieri che ci vengono sono buoni. Ce ne vengono buoni e cattivi. È importante distinguere quali sono buoni e quali sono cattivi. E da dove vengono? Vengono da Dio o dal nemico? Le tentazioni sono in genere pensieri. Sono modi di pensare, idee che vengono in mente, che sembrano buone, ma non lo sono. E allora è importante imparare a distinguere e a valutare, a vedere se il pensiero che mi è venuto è di Dio o no. Se è un suggerimento che mi sta dando il Signore, allora voglio seguirlo. Se è un suggerimento che viene dal nemico, voglio evitarlo e scacciarlo. Non tutto quello che ci viene in mente è valido e buono. Allora, conoscendo le scritture, conoscendo lo stile di Gesù, noi impariamo a distinguere i pensieri buoni da quelli cattivi. Se lei mi ha fatto arrabbiare e mi viene voglia di vendicarmi e di fargliela pagare, mi viene, istintivo. Poi ci penso un attimo e mi accorgo che non viene certamente dal Signore. È chiaro. La vendetta, la violenza, la ripicca, il rancore, tutte cose cattive, è chiaro. È una cosa malfatta, scaccio il pensiero. È una tentazione. L'istinto continuamente mi tenta a qualcosa, reagisce e mi fa venire in mente un'idea, mi fa venire delle voglie. Devo pensarci un attimo, perché se reagisco istintivamente posso compiere delle cose molto malfatte. In genere la reazione istintiva è negativa. Devo valutare. Quando è evidente che l'idea che mi è venuta è cattiva, la lascio perdere. Il problema è quando non è evidente, quando potrebbe anche andare bene. E allora lì è necessario un lavoro di discernimento approfondito, imparare a distinguere i sentimenti che accompagnano questi pensieri. Perché se la nostra vita è legata veramente al Signore, il pensiero buono è accompagnato da un sentimento di consolazione, di quiete, di benessere, di serenità. I maestri dello spirito consigliano sempre una grande calma nella decisione, una grande pazienza. 40 giorni di riflessione ha dedicato Gesù per poter discernere. È un modo per dire, non si decide su due piedi. Ci vuole una quaresima di tempo per pensarci e valutare. Un'idea di un'azione, devo coltivarla, pensarci a lungo e imparare a riconoscere quale sentimento produce in me questo pensiero. In genere, un pensiero di male lì per lì dà una emozione o una specie di soddisfazione, ma a lungo andare lascia amarezza, lascia vuoto, lascia rabbia. Allora è importante avere tempo e imparare a riconoscere i sentimenti che nel nostro cuore si accompagnano a certi pensieri. Quando penso a quell'attività che vorrei intraprendere, come reagisco? Come sto? Più ci penso e più sento che cosa? Il sentimento di consolazione, quella quiete del cuore, quella tranquillità, quella contentezza profonda, è un indizio della presenza di Dio, che dà pace e che incoraggia ad andare in quella direzione. Se c'è ansia, paura, rabbia, aridità, allora dobbiamo andare calmi, perché non è la strada di Dio, non è la strada buona. Non è una regoletta elementare. Il procedimento del discernimento nella nostra vita è una cosa molto seria e dobbiamo imparare ad allenare il gusto spirituale. il gusto della bocca è abbastanza esperto. Basta assaggiare un cibo avariato, divenuto rancido, e lo sputiamo subito. Immangiabile, si butta via tutto. Oppure riconosciamo qualcosa di buono, molto gustoso. Oh, questo sì che è buono. Abbiamo bisogno di un gusto spirituale. Sentire il gusto del bene e riconoscere il gusto del male. Imparare a riconoscere quello che è male e buttarlo via. Non sappiamo dire niente dei gusti. Ci avete mai pensato? Che non abbiamo le parole per dire i gusti che hanno i vari cibi. Il pollo non ha il gusto del maiale. Una pasta al pomodoro non ha il gusto della pasta al pesto. E riconosciamo benissimo. Se ci bendassero, potremmo assaggiare e riconoscere. Provate un po' a spiegare che gusto ha la pasta al pomodoro. Sa di pomodoro, sì, basta che uno sappia cos'è il pomodoro. E di cosa sa il pomodoro? E di cosa sa il pollo? Come si differenzia dal maiale? Spiegalo un po'. Sappiamo dire acido, dolce, amaro, ma il gusto di tutte le varie pietanze non riusciamo a dirlo. E pretendete di poter dire il gusto di Dio? Il gusto di queste cose così spirituali e lontane dalla materialità, ma reali. Come abbiamo il gusto dei cibi senza avere le parole per spiegarle e riconosciamo una cosa buona da una cosa variata, cattiva? Così bisogna imparare ad avere il gusto del bene, riconoscere, e senza riuscire a spiegare o a comunicare ad altri. Se tu non hai mai mangiato questo cibo, come fai a spiegarti che gusto ha? L'unica soluzione è che lo assaggi. Devi provare, devi assaggiarlo per capirlo. Devi assaggiare questa esperienza spirituale per capire che cosa il Signore ti sta chiedendo e imparare a distinguere il bene dal male. Allora il diavolo lo lasciò. Ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. È la sintesi finale, il tentatore lo abbandona e gli angeli lo accompagnano, lo aiutano. È l'immagine della provvidenza che dà da mangiare e assiste. Il Signore inizia con una scelta. Ogni anno la Quaresima per noi inizia con questo tema delle scelte. Come dire, tutta la nostra vita è una scelta. Impariamo a scegliere bene, impariamo a distinguere e a scegliere la via di Dio. Facciamo un momento di silenzio in cui ripensiamo a quello che abbiamo ascoltato, chiedendo al Signore qualcosa in forza di quello che abbiamo ascoltato. Se volete rileggete un attimo il testo, fissate qualche cosa che ritenete più importante e chiedete al Signore qualche cosa che sia conforme a quello che vi ha detto. Recitiamo insieme l'orazione che trovate nel riquadro in fondo alla pagina. Lentamente, pensando a quello che diciamo, è una sintesi, è un esempio di preghiera che possiamo dedurre da questo ascolto della parola. O Dio, che conosci la fragilità della natura umana ferita dal peccato, concedi al tuo popolo di intraprendere con la forza della tua parola il cammino quaresimale, per vincere le seduzioni del maligno e giungere alla Pasqua nella gioia dello Spirito. Siamo fragili perché la nostra natura è ferita dal peccato. Stiamo intraprendendo un cammino. Chiediamo al Signore la forza della parola per vincere le seduzioni. Per giungere a Pasqua nella gioia, quell'idea del discernimento. Se vinciamo le seduzioni, siamo nella gioia dello Spirito. Se ci lasciamo condurre dallo Spirito, la nostra vita è in una condizione di serenità profonda, nonostante tutti i problemi che possono esserci. C'è però quella contentezza di base, che è la presenza del Signore, ed è l'adesione nostra a Lui. Leggiamola ancora una volta. O Dio, che conosci la fragilità della natura umana ferita dal peccato, concedi al tuo popolo di intraprendere con la forza della tua parola il cammino quaresimale per vincere le seduzioni del maligno e giungere alla Pasqua nella gioia dello Spirito. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.